Alle 9:08 minuti con Day in the Sun, questa giornata in cui il cielo ha una parentesi di sereno per poi ripartire con perturbazioni, come abbiamo raccontato in apertura con il Lamma. Andiamo a Prato, ma non per parlare di politica o di amministrative. Abbiamo già dato, diciamo, con il segretario Fossi ieri, e sempre ci aggiorna il nostro Giorgio Bernardini, ma Bernardini oggi è a Prato per parlare del Capodanno cinese. Ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi. Anche qui un raggio di sole illumina il Museo del Tessuto, proprio insomma il patio davanti al Museo del Tessuto, dove siamo con un ospite speciale oggi, Chiara, con Matteo Burioni di Orientiamoci in Cina, presidente di Orientiamoci in Cina, non a caso, perché insomma tutte le iniziative collaterali quest'anno che sono organizzate per il Capodanno cinese, vorrei dire imminente, ma in realtà è già da ieri alle 17 con il gong allo scoccare del Capodanno cinese, appunto alla mezzanotte cinese, sono cominciate le celebrazioni per questa festa molto importante, tanto più a Prato, dove sappiamo che c'è la più densa comunità cinese d'Europa. E appunto con Matteo Burioni vogliamo indagare quali sono queste iniziative per questo attesissimo Capodanno cinese. Buongiorno Matteo Burioni.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Chiara, eccomi qua.
Allora, un'occasione importante, Burioni, grazie anche a questo focus che vogliamo dedicare oggi ad un percorso che, diciamo, come anticipava Giorgio, è entrato nel vivo, no? Si è aperto ieri, culminerà sul fine settimana, ancora una grande occasione di integrazione tra popoli e comunità.
Esatto, tante attività abbiamo curato insieme, ovviamente anche ad altri amici, altre associazioni, sia italiani che cinesi, una serie di attività gratuite, aperte a tutti, che si svolgeranno principalmente il sabato e la domenica, quindi sabato 21 e domenica 22. E andiamo dall'arte, perché avremo una mostra dedicata ai fantomatici Shaw Brothers Studios di Hong Kong, dove Bruce Lee muoveva le sue prime passi negli anni 70, con una mostra di Alessandro Niccolai, fotoreporter pistoiese, ma che ha girato tutto il mondo ed ha esposto anche a Tokyo e al Louvre, e la faremo al Lazzarini, qui alla Biblioteca Lazzarini di Prato. E poi avremo laboratori per bambini e per famiglie presso il Prisma Lab, questa struttura del comune fortemente voluta, insomma, in via Pistoiese, quindi proprio nella macrolotto zero, nella zona ad alta densità cinese. E avremo anche al Teatro Cicognini, al Convitto Nazionale Cicognini in Piazza del Collegio, sabato alle ore 19, uno spettacolo di danza tradizionale cinese a cura di Olivia Kwong, ballerina professionista, anche lei di Hong Kong, specializzatasi a Beijing, a Pechino, e che ha ballato per la Scala e per il Teatro Regio di Torino. Quindi insomma tante attività, ovviamente non mancheranno, abbiamo avuto un sacco di richieste, infatti non sappiamo come fare a evaderle tutte, per la visita al tempio buddista Puhuas. Quindi faremo delle visite guidate per spiegare cosa c'è dentro il tempio, alcuni cenni di buddismo cinese, e quindi è un modo anche questo per i pratesi e non pratesi di scoprire un po' questa bellezza, questo gioiello che spesso non viene valorizzato come dovrebbe. Quindi tante attività, e ce la mettiamo tutta, speriamo di fare del nostro meglio, insomma.
Prato diventa di nuovo capitale anche, diciamo così, della cinesità italiana, ancora una volta è pronta a farlo. Ieri a proposito del tempio Puas, appunto, c'è stata questa cerimonia di apertura. Questo è l'anno, partiamo dalla cultura, è l'anno del cavallo,
ecco, sì, ne volevo sapere anch'io di più del cavallo di fuoco, cosa rappresenta.
Quando si inizia a studiare cinese, il primo carattere che si impara è quello di cavallo, quindi rimane particolarmente impresso.
Come mai si studia per primo il cavallo?
Il cavallo si studia perché in Cina ci sono quattro toni, e allora quattro volte ma vogliono dire, anche se sono scritte foneticamente allo stesso modo, hanno quattro significati diversi. Quindi è l'incubo dei primi studenti di cinese, della prima lezione di cinese. Ma il cavallo allora è sicuramente un simbolo positivo, non ci sono simboli negativi, ne parlavamo prima anche con Giorgio, perché ogni simbolo ha le sue caratteristiche. Ecco, purtroppo il simbolo del topo è stato quello del Covid, quindi associato a un episodio ovviamente molto grave, ma è stato un caso. Insomma, il simbolo del cavallo è un simbolo di forza, di spirito. Insomma, il cavallo cavallo ricorre molto anche nella pittura classica cinese, no? Quindi i Pima vuol dire un branco di cavalli sciolti nel vento, risale la dinastia Tang, quindi stiamo parlando del 900 d.C., cominciano a essere dipinti i cavalli prima dell'Europa, no? Nell'Europa, anche in Europa ci sono tanti pittori che si concentrano sui cavalli, l'ultimo Marino Marini, per dirne uno nostrano, però insomma, ecco, la figura del cavallo è molto ben voluta in Cina, quindi è un segno forte, ambizioso, di prosperità e di fuoco, perché come sappiamo i 12 zodiaci, diciamo, cinesi sono collegati ai 5 elementi della cultura taoista, eh? Poi quando vedrete la visita del tempio buddista vedremo come anche il buddismo si contempora con il taoismo, perché la Cina è un grande sincretismo, lo è sempre stato e lo sarà sempre, di unione di tante culture e confessioni diverse, quindi è molto interessante lo zodiaco stesso come si compone.
Giorgio, ci arrivano, scusa se ti interrompo ogni tanto, ma qui i messaggi fervono al nostro numero WhatsApp 342 8104 111, ci chiedono informazioni sulle visite, dove si possono trovare o come poter fare al tempio, e poi informazioni anche su insomma, la sfilata di domenica.
Sì, allora cominciamo dalla sfilata che è più semplice: domenica 9:15 al tempio buddista, piazza della Gualchierina, quindi Prato, e da lì poi la sfilata parte e percorrerà tutte le strade del centro, il macro lotto zero, quindi via Pistoiese, quartiere cinese, per tornare poi in piazza delle Carceri davanti al castello dell'imperatore, quindi durerà circa 3 ore. Per le altre attività si rimanda al sito Prato Turismo, Capodanno Cinese, su Google cliccate Prato Turismo, c'è la lista di tutte le attività e quindi insomma scrivete, ci sono le mail, ci sono i link per prenotarsi e c'è tante cose. Non ultimo il cinema, ecco, va detto, il cinema al centro Pecci, cinema cinese in lingua originale con i sottotitoli a cura del Mabuse Cine Club, quindi abbiamo tante attività anche da questo punto di vista.
Siamo pronti a vedere questa festa di colori, io insomma la consiglio a tutti, quelli che l'hanno vista già lo sanno, ma quelli che invece non ci sono mai stati entreranno in un mondo particolare, insomma da il tempio buddista sino al centro storico di Prato. Quella mattina, domenica, appunto ci saranno una festa di colori e anche centinaia e centinaia di persone che vengono, lo possiamo dire, da tutta Italia, perché il Capodanno cinese a Prato è una festa che va oltre i confini della Toscana, è giusto Matteo?
Esatto, soprattutto negli ultimi anni tanti arrivano da altre regioni, insomma abbiamo ricevuto chiamate da Roma, dalla Liguria, dal Piemonte addirittura, quindi è veramente una bella sorpresa. Ma poi ecco, venite a vedere la sfilata perché anche per l'impegno di questi ragazzi sino discendenti di seconda e terza generazione che per mesi hanno studiato, si sono allenati, perché per muovere 9 dragoni non è un'impresa facile, insomma occorre tanta pratica, e quindi anche col freddo io li ho trovati a gennaio febbraio fuori il sabato e la domenica ad allenarsi per portare in dragone, quindi è veramente una bella festa popolare, vi aspettiamo.
Dove si conservano i dragoni? Io ho avuto la fortuna di poterli vedere e di vedere anche il tempio, un'occasione veramente unica, ma dove si conservano durante l'anno?
Allora, i dragoni, anche io non lo so, è un grande mistero. Il dragone ricompare intorno a gennaio, di solito viene messo nella parte vecchia del tempio. E quindi ci sono dei magazzini dove vengono conservati, vengono riparati, perché ovviamente si usurano con il tempo, non vengono costruiti ex novo ogni anno. E quindi sì, solitamente all'interno del tempio. E i leoni invece, c'è un altro laboratorio particolare dove invece vengono fatte le maschere di leone, è una palestra di arti marziali, quindi perché è tutta cosa, soprattutto i leoni, che viene fatta da persone che hanno grande capacità tecnica, perché sono pesantissimi da muovere.
Io ho studiato, oltre che orientiamoci in Cina, anche la figura di Matteo Borioni, so che lui non è sino discendente, ma poco ci manca, se avesse potuto lo sarebbe stato, però ha studiato politiche internazionali a Milano e ricordo, se non ricordo male, insomma il suo primo viaggio all'inizio degli anni 2000 a Pechino. Ecco, la domanda che volevo porre io, se sei d'accordo Chiara, a Matteo è proprio questa: qual è la differenza fra i festeggiamenti del Capodanno cinese che vediamo qui a Prato e quelli che invece si svolgono in Cina?
E questa è un'ottima domanda. Allora, qui possiamo dire che è rimasta una tradizione che in Cina sta un po' sparendo, cioè i festeggiamenti nelle grandi metropoli stanno ovviamente tutte omogeneizzandosi, nel senso più omologandosi, diciamo, mentre qui è rimasta questa genuinità, autenticità che forse faceva parte più delle città piccole, delle campagne, che ancora oggi si trova lì. Quindi è bello vedere come questa tradizione si conserva. Un po' come se andiamo in America, nella comunità italiana ci sono delle feste magari dell'Italia meridionale che ormai sono quasi sparite, quindi è molto interessante anche da un punto di vista antropologico.
Io avrei una domanda, non so se a Burioni o anche a te Giorgio, in quanto ormai sei cittadino onorario, no? di Prato, non solo perché ce la racconti e sei sempre dentro alla cronaca, ma perché la vivi, ci vivi. Ma come viene vissuta dalla città e dai pratesi questa ricorrenza? È davvero un ponte, un'occasione di apertura e di partecipazione e di scambio?
Guarda, in realtà io credo che nel tempo, ti ringrazio per questa cittadinanza onoraria che mi hai conferito da Controradio, molto, molto positiva, sì, l'accetto volentieri. Sì, in realtà negli ultimi anni ho notato una partecipazione sempre maggiore, una trasformazione di quel sentimento che poi si era trasformato in un certo momento della storia pratese in una diffidenza, in una paura verso la comunità cinese. Ora la curiosità conduce alla partecipazione e quindi questo, diciamo, è sicuramente un aspetto positivo che negli anni si sta sviluppando, però questo voglio chiederlo ancora di più a chi sta dentro le cose, anche per capire cosa si pensa dall'altra parte, dalla parte della comunità cinese. Matteo, cosa ne pensi?
Allora, grazie anche della domanda, lo dico anche io. Allora, sicuramente esistono tuttora frizioni, esistono ancora persone che magari non hanno grande interesse in questa cosa, ma con il tempo, come diceva Giorgio, la città è cambiata, sicuramente i giovani sono estremamente interessanti, partecipano e trovano in questa festa veramente un momento di dialogo, perché come dicevamo prima, quando vedete e parteciperete al corteo, vedrete persone italiane e cinesi tutti insieme che sfilano, ci sono tantissimi gruppi italiani che vengono a suonare, a fare i balli, quindi è un momento aperto a tutti. Come sempre qualcuno lo coglie e qualcuno no, però è un simbolo che deve essere portato avanti e soltanto conoscendosi, vista la grande diversità culturale che abbiamo, ecco, dobbiamo mantenere un dialogo aperto e dobbiamo parlare nonostante i problemi, in città rimangono e ci mancherebbe altro, fanno parte comunque di tutte le città che hanno all'interno grandi sfumature multietniche come questa, insomma.
A te Chiara.
Grazie allora Giorgio, noi abbiamo tutte le informazioni, anche il contesto, non ci resta che partecipare a questo Capodanno cinese che culminerà nel fine settimana. Ringrazio il nostro Giorgio Bernardini e il suo ospite Burioni dell'associazione Orientiamoci in Cina per essere stati con noi.
Grazie a voi
e buon anno del cavallo di fuoco a tutti.
Xin Nian Kuai Le.